Charles Dickens, La piccola Dorrit, 16 un affare sicuro. Arturo trascorreva le giornate fra il lavoro del laboratorio e le lunghe e inconcludenti visite al Ministero delle Circonlocuzioni. Durante le ore di attesa il suo pensiero ricorreva spesso all'incontro della signorina Vade e di Tatti Coram con lo strano e poco raccomandabile sconosciuto dal Mantello. Una sera decise di andare a trovare sua madre, ma quale non fu la sua sorpresa, imboccando la viuzza, dov'era l'abitazione della signora Tlennam, nello scorgere proprio lo sconosciuto oggetto delle sue meditazioni, sorpassarlo di gran corsa e bussare con violenza alla porta di sua madre. Arturo affrettò il passo e si trovò dinanzi alla porta, mentre Alfieri veniva ad aprire. «Buonasera, caro signor Arturo», disse la buona vecchia, sempre spaventata. «Non siete certo stato voi a battere alla porta così forte?» Poi, scorgendo lo sconosciuto. «Ah! Adesso capisco chi è stato!» «Certo, mia cara signora Flintwink!» esclamò il visitatore allegramente. «Sono proprio io! Vorrei salutare il mio carissimo amico Flintwink! Come sta il caro vecchio? E vorrei anche porgere i miei omaggi alla signora Tlennam! Annunciatemi, vi prego, fate presto!» Ed entrò senza complimenti, ridendo e parlando a voce altissima. Dall'alto si udì la signora Tlennam che invitava Affery a far salire i visitatori. «Mio marito non è in casa», spiegò Affery allo sconosciuto. «Andate subito a chiamarlo, che diamine!» Ardo dal desiderio di stringere fra le braccia quel brav'uomo. «Affery», disse Arturo, «chi è questo signore?» «Affery», ripete l'altro, «chi è questo signore?» Poi scoppiò in una risata dal suono stridulo. «Arturo!» chiamò la voce della madre. «Vieni su!» «Arturo!» esclamò il visitatore, facendo un inchino a Tlennam. «Siete il figlio della signora? Ben felice di fare la vostra conoscenza!» Tlennam s'avviò al piano superiore senza rispondere al saluto e lo straniero lo seguì. Entrarono uno dopo l'altro nella camera della malata e Arturo salutò sua madre, che l'accolse con la consueta freddezza. «Buonasera, signora! Come state?» disse il visitatore inchinandosi. «Sono Blandois, mi riconoscete, vero?» «Sì, certo, vi riconosco. Ebbene, usatemi la cortesia di presentarmi al vostro signor figlio. Sembra che non mi abbia troppo in simpatia.» «Signore», l'interruppe Arturo, «chiunque voi siate e quale sia lo scopo della vostra visita, state certo che se fossi il padrone di casa vi metterei senz'altro alla porta.» «Se fossi tu il padrone», disse la signora Tlennam, «ma non lo sei, e proprio per tuo desiderio. Non hai diritto di criticare i miei visitatori. Il signor Blandois ci è stato presentato da una ditta serissima di Parigi e noi abbiamo con lui affari regolari. Non conosco il motivo della sua visita, ma quando questo gentiluomo vorrà spiegarcelo, e sarà meglio per questo attendere il ritorno di Flintwink, sono certa che si tratterà di cose per noi interessanti e saremo sicuramente lieti di concludere con lui. Giudicherete voi stessa», interloquì Blandois. Si intese aprire la porta d'ingresso e subito dopo apparve nella camera la brutta faccia di Geremia. «Come va, amico mio carissimo?» disse il francese e andò incontro a Geremia, abbracciandolo e poi scherzosamente scostandolo da sé con violenza. «Vi trovo una cera meravigliosa, ne ho piacere. Vi ricordate l'ultima volta che ci incontrammo e vi dissi che saremmo divenuti intimi amici? Questa è la volta buona, lo sentite anche voi?» «In fede mia, signore», rispose Flintwink freddamente, «non ho ancora questo presentimento. Ho l'impressione che abbiate assaggiato del vino di Porto, vero?» «Ah, piccolo brigante, volete scherzare?» esclamò Blandois scoppiando in una di quelle sue risate che facevano accapponare la pelle. Arturo, sdegnato, contemplava in silenzio la scena e la madre, per tagliar corto a nuove discussioni gli disse: «Vuoi lasciarci, Arturo? Ora dobbiamo discutere d'affari con questo signore. Puoi venire un'altra sera a trovarmi, se vuoi.» «Obbedisco, mamma, ma di malavoglia», rispose Arturo. «Buonasera», e la vedova Tlennam porse la mano al figlio. «Buonasera, mamma», e Arturo si chinò sull'ammalata e l'abbracciò, uscendo senza salutare gli altri. Una sera il signor Panks, dopo il suo solito giro per riscuotere gli affitti, decise di passare a salutare gli amici Plornish per concedersi lo svago di quattro chiacchiere confidenziali. Chissà che non si fosse parlato della piccola Dorrit, soggetto che stava a cuore a tutti. Punks entrò nella bottega e, da amico qual era, passò subito nel retro, dove la famiglia Plornish riceveva gli amici. «Come va, miei cari amici?» disse Punks entrando. «Non c'è male, stiamo tutti bene», rispose la signora Plornish. «E altro come sta?» si informò Punks. Altro era il nome con il quale Punks chiamava Cavalletto. «Sta bene, dovrebbe arrivare ora per il tè. Possiamo offrirne una tazza anche a voi?» «Sì, grazie», rispose Punks. «È tutta la giornata che non sento parlare che di merolesse di denaro. A proposito di denaro, come vanno gli affari?»
«Non troppo bene, signor Punks. Si vende molto, ma tutto a credito e nessuno paga».
Punks si sentì rizzare i capelli per lo spavento. Se il buon cuore dei Plornish consigliava loro di vendere a credito agli abitanti di Bleeding e Artyard, poco sarebbe durata l'azienda fondata con la munificenza del signor Dorrit. In quel momento si udì il campanello del negozio ed entrò Giambattista Cavalletto, con un viso terreo e un'aria terrorizzata.
«Oh, ecco il mio amico altro!» salutò Punks.
«Buonasera a tutti!» rispose il piccolo italiano, che ormai capiva perfettamente l'inglese e cercava anche di parlarlo.
«Che cosa avete, vecchio mio?» domandò Punks.
«Mi sembrate spaventato. Ho visto qualcuno che speravo di non rivedere più», spiegò Cavalletto, guardando sospettosamente dalla finestra, come per timore di essere stato seguito.
«Chi?»
«Una persona malvagia, mia cara padrona.
Ma perché vi spaventate tanto?»
«Mia cara padrona, non fatemi domande. Ho paura di quest'uomo, ecco. E ora non parliamone più, è meglio». Vedendo come quel soggetto di conversazione spiacesse a Cavalletto, nessuno vi insiste venne servito il tè. Squillò ancora il campanello e mentre l'italiano balzava nervosamente sulla sedia, apparve il signor Clennam, che fu salutato con piacere, mentre annunciava, sventolando un foglio. «Ho ricevuto un'altra lettera della piccola Dorrit. Arturo diede le notizie della cara amica comune e quando lesse i particolari saluti per il signor Punks, lo metto salì moltissimo nella considerazione dei presenti». Poco dopo Clennam e Punks si congedarono e Arturo strada facendo chiese all'amico di salire da lui a dividere il suo pasto. Era stanco del lavoro e del ministero delle circonlocuzioni e aveva desiderio di una compagnia simpatica e cordiale, quale Punks poteva offrire. Lometto accettò e i due salirono nell'abitazione di Clennam.
«Avete notato il contegno di altro?» domandò Punks, quando furono seduti a tavola.
«No, affatto. Era terrorizzato da un incontro fatto per la strada. Non conoscete nulla della vita di quello straniero?»
«No, non ho fatto alcuna indagine, perché non ho mai avuto occasione di sospettare», spiegò Arturo.
«E in qualità di suo padrone, non avete osservato nulla?»
«Ma non sono il suo padrone», precisò Clennam.
«Cavalletto si guadagna da vivere scolpendo statuette in legno e presso la mia ditta non a che mansioni di guardiano notturno, dormendo appunto in laboratorio. Non conosco nulla di lui, ma mi sembra un gran bravo ragazzo. Proprio in questi giorni è accaduta una cosa buffa con lui. Pensate che, dato che conservo i suoi risparmi, me li ha richiesti per impiegarli in speculazioni che giudico rischiose».
«Speculazioni? Di che genere?»
«Quelle di Merolès».
«Ah, non speculazioni.
In piedi, impieghi vantaggiosi», e gli occhietti di Punks brillarono. Poi consumarono il pasto in silenzio e dopo che si furono seduti davanti al caminetto con la pipa fra le labbra, Punks tornò alla carica.
«Prima vi dicevo in piedi, non speculazioni. Infatti quelle di Merolès sono di questo genere».
«Io non mi intendo di queste cose», rispose Clennam.
«Io credo di sì, invece, e dopo un esame minuzioso di tutto l'affare, ho proprio deciso di impiegarci tutte le mie 1000 sterline.
«Avete dato le vostre 1000 sterline? Le avete arrischiate?»
«Non credo di arrischiare nulla. Mi sembra un affare sicuro e ho voluto approfittarne».
«Sentite, Clennam. Merolès ormai è un nome che non si può discutere. Ha sempre dimostrato un'abilità incredibile nel condurre gli affari e oggi ha ormai anche l'appoggio del governo. Perché l'affare non dovrebbe essere buono? Non riesco a capire questa febbre che si impadronisce di tutti.
Hanno tutti ragione. E voi perché non volete approfittarne? Perché non volete guadagnare e far guadagnare al vostro caro socio Doice una bella somma?
Non credo che potrei mai fare una cosa simile,
disse Clennam, un poco a disagio. Non mi intendo di speculazioni e poi sono troppo vecchio.
Vecchio, voi? Ma volete scherzare?
Casomai sarà vecchio il vostro socio e voi avete il dovere di aiutarlo a guadagnare.
Vecchio giovane, disse Arturo, io mi trovo in una situazione di dubbi ed incertezze. Posso farvi una confidenza?
Potete fidarvi di me, disse in tono serio l'ometto.
Allora Arturo aprì il cuore all'amico e gli spiegò i mille dubbi e scrupoli che l'avevano assalito dalla morte del padre e dei quali non era mai riuscito a liberarsi.
Punks lo stette ad ascoltare con attenzione e concluse. Ciò calza a proposito con la questione degli impieghi di denaro nelle imprese Merolès. Se volete riparare dei torti, quale migliore occasione se non quella di essere ricco? Più denaro avete più ne potrete regalare. Datemi retta, accumulatene più che potete.
Continuò insinuante Punks.
Perché abbandonare dei profitti certi ai tipi come il mio principale? Ascoltate il mio consiglio. Poi l'ometto si calmò, salutò, ringraziò l'amico e si avviò verso casa 17, un matrimonio conveniente. Quando Guglielmo Dorith seppe che sua figlia Fanny aveva accettato l'offerta di matrimonio di Edmund Sparkler, non poté trattenere la sua gioia. Finalmente il suo sogno di imparentarsi con il gran mondo si avverava. Perciò, quando Sparkler si presentò per la domanda di rito, il vecchio Dorrit lo subissò con un discorso zeppo di perifrasi e di complimenti tali da stordire il povero giovane, che riuscì soltanto a dire: «Da molto tempo ammiravo la signorina Fanny e certo avrò l'approvazione del mio tutore», poi a un cenno della sua bella mutolì. Guglielmo Dorrit si recò in visita ufficiale dalla signora Merolès e subito i due entrarono in argomento. «Vi assicuro, signor Dorith, che personalmente sono entusiasta», dichiarò la grandama, con il suo migliore sorriso.
«Non posso prendermi la responsabilità di decidere anche per mio marito», continuò la signora.
«Voi sapete che gli uomini hanno le loro idee, ma ritengo che anche lui sarà entusiasta». Poi Dorith espresse l'intenzione di scrivere subito a Merolès a Londra. La signora approvò, ma appena il vecchio gentiluomo fu uscito, si affrettò a indirizzare una lettera al marito, affinché non fosse colto di sorpresa. Il signor Merolès rispose subito, poi Dorrit scrisse di nuovo e Merolès rispose ancora. Infine la cosa divenne ufficiale e si poté annunciarle a tutti. Un giorno Fanny disse alla sorella: «Mia cara, ci sono delle novità e vorrei il tuo consiglio».
«Ma certo».
«Vedi, Sparkler fra poco andrà a Londra per occupare il suo nuovo posto al ministero e io, ben conoscendolo, temo che viaggiando da solo faccia qualche bestialità. Vorrei quindi partire con lui, ma per far ciò bisogna affrettare le nozze. Inoltre quella donna, e Fanny alludeva alla signora Merolès, non partirà prima di Pasqua e io preferirei viaggiare senza di lei e precederla a Londra, tanto più che mentre allestiscono il nostro appartamento dovremo alloggiare in casa del banchiere. Inoltre papà stesso ha deciso di andare a Londra per sistemare tante cose e per conoscere Merolès, e credo che anche lui alloggerà con noi in casa del banchiere. A me piacerebbe sposarmi subito, andare a Firenze un mese, poi farci raggiungere da papà e tornare a Londra con lui. Non sarebbe meglio che tu lasciassi partire Edmund da solo e rimandassi le nozze? Fu il consiglio della piccola Dorrit.
Ma no, bella mia, io farei proprio il contrario.
Se lo dici tu, lo sapevo che mi avresti consigliata bene, esclamò Fanny, soddisfatta. Ora che me l'hai detto tu, è deciso. E strinse teneramente al cuore la sorellina, mentre le dava tante istruzioni sul modo di comportarsi, quando sarebbe stata sola in casa con la signora General. Il gran giorno delle nozze arrivò. Il matrimonio fu celebrato con la massima pompa e la popolazione di Roma si schierò in ammirazione lungo il corteo delle vetture. La coppia partì per Firenze e in casa Dorrit ci fu quella sera un po' di malinconia, ma dopo pranzo, quando la signora General si fu ritirata, Amy si avvicinò al babbo e lo abbracciò teneramente senza parlare.
«Mia adorata», disse il capofamiglia, «questa giornata mi ha molto scosso. È un avvenimento che deve servirti d'esempio. La nostra cara Fanny si è imparentata con gente che la onora e che ci aiuterà nella vita sociale. Tesoro, spero che col tempo anche tu saprai trovare un partito tanto conveniente».
«No, papà», implorò la giovane, «lasciatemi stare sempre con voi. Chiedo solo di restare qui ad assistervi».
«Grazie, mia cara, ma questi sono discorsi da bambina. Ormai non mi manca la possibilità di farmi assistere, e tu dovrai ben pensare ad accasarti convenientemente.
No, papà, ve ne prego.
Ami, sono sicuro che qualsiasi persona di mondo, la signora General, ad esempio, ti darebbe torto. Ma io so di quanta devozione e obbedienza sei capace e sono certo che mi ascolterai. Tuttavia per ora non spaventarti, perché non ho nessun marito da proporti. Concluse sorridendo.
3 settimane dopo Guglielmo Doriff partì da Roma in carrozza privata e raggiunse a Londra gli sposi novelli. La piccola Dorrit rimase, mentre lo avrebbe accompagnato volentieri, anche per rivedere la sua cara città e gli amici. I giovani sposi si stabilirono quindi in casa Merolès, ad Harley Street in Cavendish Square, e furono ricevuti con grande sussiego dal maggiordomo, che si disturbò ad accompagnare la graziosa signora Sparkler nel suo appartamento, ma certamente come omaggio alla sua bellezza, e non per senso del dovere, perché sapeva come pochi mantenere le distanze con i padroni e vietar loro ogni confidenza. Il signor Merolès accolse molto cordialmente il figlioccio e stava per abbracciare Fanny, ma, anche lui come il maggiordomo, colpito dalla sua bellezza non osò portare a termine l'abbraccio. Così Fanny si trovò installata in casa della sua rivale, dove godette di parecchie immense soddisfazioni. In definitiva aveva raggiunto ciò che desiderava ed entrava come nuora riverita e corteggiata in quella casa che l'aveva vista umiliata, quando era una povera ballerina da teatrini di infimo ordine. Dorrit non aveva accettato l'ospitalità di Merolès e aveva preferito scendere in uno dei migliori alberghi di Londra, per non recar troppo disturbo all'eminente banchiere, il quale tuttavia, appena avuta notizia dell'arrivo, ordinò la carrozza e si recò subito a porgere i suoi omaggi al nuovo parente e amico. Dorrit, quando il cameriere gli annunciò solennemente il grande Merolès, si alzò quasi tremando, ricevendo il visitatore con evidente balbettio.
Signor Merolès, mi fate veramente un onore insperato. Permettetemi di dirvi come io apprezzi questa attenzione. So che il vostro tempo è prezioso e degnarsi di accordarmi una visita un'ora così mattutina, sono felice di fare la vostra conoscenza, disse il banchiere.
Siete troppo buono, davvero. Come state?
Bene, come sempre, ma le sue labbra secche e la mano che si passava sulla fronte dicevano il contrario. Il grand'uomo doveva aver passato una notte agitata.
Vi fermerete molto a Londra?
Continuò il banchiere.
Non più di 2 settimane. L'aria italiana giova molto alla mia salute e ho fatto solo una scappata per 2 scopi. Prima di tutto conoscervi e apprezzarvi, secondo sistemare i miei beni. Ora siamo quasi parenti, perciò, in tutta confidenza, vi potrò mettere al corrente di alcune notizie molto utili per chi vuole impiegare bene i propri capitali.
State tranquillo, che non mancherò di farlo, ma vi raccomando la massima discrezione.
Naturalmente. Vi sarò obbligatissimo.
Il mio tempo è prezioso, aggiunse il milionario alzandosi, e devo perciò privarmi del piacere della vostra compagnia. Non dovete recarvi anche voi in centro? Potrei accompagnarvi con la mia carrozza.
Mille grazie. Dovrei infatti andare dai miei banchieri.
Allora sarò lieto di accompagnarvi.
Dorrit, incantato dall'accoglienza del grand'uomo da quel giorno, cominciò a essere l'ospite fisso di casa Merolès, dove poté ammirare nel suo pieno fulgore il trionfo di Fanny, che sembrava essere cresciuta sulle ginocchia di una duchessa, anziché nel carcere di Marshalsea.
18 Addio, signor Dorrit. Era notte fonda quando la carrozza di Dorrit arrivò nella città eterna. Data l'ora tarda, nessuno attendeva il viaggiatore e il padrone poté salire da solo lo scalone ed entrare indisturbato nell'appartamento. Una luce veniva da una cameretta in fondo. C'erano Amy e suo fratello Federico. Il vecchietto era seduto accanto al fuoco e la giovane era occupata in un lavoro di cucito. Tranne gli abiti e l'ambiente, il quadretto ricordava a Dorrit qualcosa che aveva già visto ripetute volte.
«Sapete, caro zio, che avete un gran bell'aspetto?» diceva la voce di Amy.
Siete vivace e ringiovanito.
E tutto grazie a te, mia cara.
Sei sempre così piena di riguardi, ma cosa pensate mai, zio?
Ribatté la piccola Dorrit, ridendo.
Sì, sì, che Dio ti benedica. Il fatto è, mia piccina, che solo con te mi trovo a mio agio. Non voglio alludere alla signora General, della quale mi interesso altrettanto poco, quanto ella si interessa di noi. Ma con gli altri nostri parenti mi accorgevo di essere di peso, disturbavo Fanny e Guglielmo.
So perfettamente che Federico Dorrit non fa onore alla casa, ma, che cosa vedo mai, ecco tuo padre, Ammi.
Mio caro Guglielmo, che tu sia il benvenuto.
Federico, volgendo la testa, aveva scorto il fratello nel vano della porta.
La piccola Dorrit si precipitò incontro al padre e lo abbracciò ripetute volte.
Sono lieto di essere riuscito a vederti, Ammi. Temevo di non trovare proprio nessuno ad aspettarmi.
È molto tardi, osservò Federico, e non ti aspettavamo più per questa sera.
Grazie, mia cara, aggiunse poi, rivolto alla figlia, che lo aiutava a sbarazzarsi del mantello, potrei avere un poco di pane e un bicchiere di vino?
Ma certo, babbo.
Durante il breve scambio di frasi, la piccola Dorrit non aveva mai tolti gli occhi di dosso al padre, tanto che questi se ne accorse.
Ebbene, Ammi, perché mi guardi?
Trovi che non ho un buon aspetto?
Mi sembrate soltanto molto stanco.
Ebbene ti sbagli. Non sono affatto stanco, rispose il vecchio Dorrit un poco contrariato.
Ma, a suo dispetto, fu preso da un principio di sonnolenza dal quale subito si riprese, per cui rivolto al fratello gli disse.
Federico, è ora di coricarsi. Vai pure a letto.
Tu non sei forte quanto me.
Bene, bene, disse il vecchietto accondiscendente, se tu lo vuoi, buonanotte, mio caro Federico, spero che domani tu abbia un aspetto migliore.
Non ti trovo bene in salute, mio caro.
Congedato il fratello, Dorrit cadde nella sonnolenza e senza l'aiuto di Ammi sarebbe caduto in mezzo al fuoco del caminetto.
Risvegliato si osservò. Ammi, non trovi che lo zio sia peggiorato?
Non mi pare.
Lo trovo molto male, povero e buon Federico.
Lo trovo molto peggiorato dalla mia partenza. Sta proprio andandosene.
Fu servita una piccola cena. Erano soli e fu Ammi a servire il padre per la prima volta dopo la loro partenza da Londra.
Dorrit mangiò pochissimo, ma restò a lungo seduto, continuando a fare pietose osservazioni sullo stato di salute del fratello. Poi prese a parlare di Londra, del suo viaggio e delle sue nuove conoscenze.
Fece una entusiastica descrizione dei meriti del signor Merulès, dei suoi ricevimenti e di tutto ciò che riguardava l'importante personaggio.
Il discorso scivolò naturalmente sulla signora Merulès e Dorrit domandò alla figlia notizie della grandama.
Sta molto bene. Lascerà Roma la settimana prossima.
Torna a Londra?
Sì.
La signora Merulès darà una gran festa d'addio. Ci ha invitati entrambi.
È molto gentile. Quando sarà?
Domani.
Le manderà subito due righe, annunciando il mio arrivo e ringraziandola per l'invito.
Ora, babbo, volete che vi accompagni in camera vostra?
No, rispose Dorrit in tono quasi irritato, non è il caso.
Tuo padre non è nelle condizioni di zio Federico.
Non sono un infermo.
Poi in tono più dolce.
Non mi hai ancora abbracciato bene.
Ammi.
Buonanotte, mia cara.
Bisogna proprio che ti troviamo un marito, e con questa osservazione salì lo scalone e raggiunse la propria camera.
L'indomani Dorrit uscì di camera soltanto a sera, quando era ormai ora di recarsi alla festa della signora Merulès.
Ammi notò subito il pallore e l'aspetto stanco del padre, ma, per non irritarlo, non fece osservazioni e lo seguì alla casa delle loro ospite.
Quando gli invitati presero posto, Ammi si accorse a malincuore di essere stata collocata molto lontano dal padre. Il banchetto era appena incominciato quando un cameriere recò alla piccola Dorrit un frettoloso biglietto della signora Merulès.
Ammi lesse. Venite vicino a vostro padre. Temo che stia male.
La giovane accorse presso il padre, che, non mostrando affatto di riconoscerla, si era levato dalla mensa, gridando a gran voce.
Ammi, Ammi.
Corri a vedere se Bob è di guardia.
Sono qui, papà, si sforzò di farsi intendere la giovane.
Senti, piccola mia, le rispose Dorrit, riconoscendo infine la figlia e abbandonandosi sulla sedia.
Vai subito a vedere se il carceriere Bob è di guardia, chiamalo.
Ho bisogno di lui.
Non agitarti, papà, diceva Ammi, vieni a casa con me.
È vero, non mi sento bene, ma se il carceriere Bob non mi aiuta, non riuscirò mai a fare le scale, ripeteva il vecchio. Poi all'improvviso alzò la voce e rivolgendosi agli eleganti invitati, parve pronunciare un vero e proprio discorso.
Signore e signori, vi do il benvenuto fra le mura di questa prigione. Siate benvenuti a Marshalsea. Il luogo è un pochino ristretto e non offre molte comodità, ma presto vi ci abituerete e non vi sembrerà più tanto angusto. ecco gli anziani della prigione che vengono a porgermi omaggio, riconoscendomi come il loro decano. Pensate, e mi chiamano il padre di Marshal Sea. Hanno ragione, dopo più di 20 anni che sono rinchiuso qui, sono davvero il padre della prigione e di tutti i detenuti. Pensate, mia figlia Amy, che vi presento, è nata qui. La piccola Dorith non arrossivi ciò che il suo povero padre andava svelando agli invitati. Era anzi impallidita, rendendosi conto della gravità delle condizioni del povero vecchio e sforzandosi di convincerlo a ritornare a casa. Sì, è nata qui mia figlia, andava ripetendo Dorith, nata qui e allevata qui. Signori e signore, questa è mia figlia, figlia di un padre disgraziato e poverissimo, ma non di meno sempre gentiluomo. A questo punto del discorso del povero Dorith, ormai completamente svanito e dimentico di sé e del luogo in cui si trovava, la signora Merolès era riuscita a far ritirare la maggior parte dei suoi invitati nelle sale vicine. Amy era rimasta sola accanto al padre con qualche domestico. «Mio caro papà, perché non vuoi ritornare a casa?» insisté ancora. Ma il vecchio non ascoltava e continuava a chiedere di Bob che l'accompagnasse su per la scala di Marshal Sea. Infine, con la scusa di andare alla ricerca di Bob, Amy riuscì a farsi seguire e a ricondurlo a casa, dove il vecchio accettò solo l'aiuto di Annie e del fratello e, sostenuto da questi, raggiunse la sua camera e si lasciò mettere a letto. Da quel momento il povero Dorith non riuscì più a liberarsi dall'incubo della prigione. Quando udiva per la strada i passi di qualche passante, credeva si trattasse dei detenuti che passeggiavano nel cortile del carcere e il suono delle campane gli sembrava il segnale di chiusura del portone di Marshal Sea. Era divenuto tanto debole che non poteva nemmeno alzare una mano, ma non faceva che ripetere al fratello: «Mio povero Federico, riposati, sei troppo debole per restare alzato così a lungo». Amy assistette il padre per 10 giorni con tutto il suo amore, non abbandonando mai il letto dell'ammalato e non concedendosi alcun riposo. Ma poco a poco la vita abbandonava Guglielmo Dorith, che sempre più si indeboliva, finché la sua fisionomia prese la calma solenne della morte. Federico, appena accortosi del trapasso, si abbandonò a una scena di disperazione. «Oh, mio caro fratello! Guglielmo mio, come hai potuto andartene prima di me? Tu che eri il più forte, il più nobile, come hai potuto lasciare qua il tuo debole fratello, chi senza di te non ha più ragione di vivere?» La piccola Dorith non poteva nemmeno abbandonarsi al proprio dolore e doveva assistere lo zio Federico, il povero vecchietto debole come un bambino. «Zio mio, non disperarti così. Ti prego, abbi pietà di me». Finalmente il vecchio si arrese alle invocazioni, cessò di lamentarsi, si rese conto dell'accaduto e cercò lui stesso di rincuorare la nipote diletta. «Dio mio!» esclamò tendendo la mano sul capo di Amy, «veglia sulla figlia del mio amato fratello. Tutto ciò che i miei poveri occhi di peccatore hanno saputo scorgere dell'amore e dell'abnegazione di questa figlia, tu, oh Signore, nella tua immensa saggezza, l'hai visto ben più chiaramente. Tu la sosterrai e l'aiuterai per tutta la sua vita e un giorno saprai ricompensarla nella tua bontà infinita per l'eternità». Amy e lo zio Federico vegliarono assieme, poi la giovane, spossata e quasi incosciente, si coricò e dormì pesantemente fino al mattino. Era una notte di luna piena e quando i pallidi raggi dell'astro notturno, filtrando tra le persiane abbassate della camera ardente, raggiunsero il letto del defunto, rischiararono 2 morti. L'uno composto nel letto, e l'altro, il fedele fratello, inginocchiato al capezzale con un braccio abbandonato sul corpo dell'amato congiunto, e la testa canuta adagiata sulla mano del morto. I 2 vecchi erano ormai davanti al padre, al di sopra dei giudizi caduchi del mondo.